Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri,
forgiano il tuo.
Smettila di pugnacolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Real Men, benvenuti a un nuovo episodio, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Io vorrei innanzitutto, abbiamo ricevuto una caterva di mail in questo periodo, quindi sì. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto, bellissimo, tante diciamo condivisioni, anche da chi viene dai gruppi Real Men, quindi bello. Bel lavoro stanno facendo, chiedo pubblicamente venia e perdono per non essere molto presente e molto attivo in questo periodo nei gruppi, però ecco, grazie veramente di farsi le domande, cioè non di farci le domande, ma di farsi le domande, mettersi in discussione e decidere insomma di camminare, di scoprire, di trovare la verità, di diventare pienamente uomini nella propria vita, cioè veramente sono molto molto soddisfatto.
Sì, grazie per il feedback e anche per chi ci fa sentire anche la vicinanza, il calore anche dai con qualche mail incoraggiante.
Sì, è vero.
E di testimonianza di come ha arricchito la loro vita.
Allora, oggi parliamo di preferenza temporale invece. Che detto così non vuol dire assolutamente nulla.
Sembra un po' da come se fosse Antani.
Sì. No, preferenza temporale, che è un termine in realtà che viene dal mondo Bitcoin, e almeno io l'ho conosciuto nel mondo Bitcoin, però ecco, oggi non
sì,
è che
diciamo dal mondo della teoria economica, economica.
Ecco. Giusto, più corretto dire così. Ma è un discorso che secondo me, insomma, confrontandomi con Mano, anche secondo Mano, credo abbia una universalità in tanti aspetti della nostra vita e anche su altre cose su cui sto lavorando e cui mi piacerebbe condividere, insomma. Quindi spiega tu, Mano, un po' cosa vuol dire, cosa intendiamo per preferenza temporale.
Sì, nasce in ambito economico perché, diciamo, spiega poi il meccanismo di tassi di interesse, però di base sì, la preferenza temporale si traduce in quanto tu sei disposto a dire di no a una gratificazione sul breve termine per avere un qualcosa di più stabile e di valore nel lungo termine. Quindi di base ci sono due condizioni, una alta preferenza temporale o una bassa preferenza temporale. Se la tua preferenza temporale è molto alta, vuol dire che vai in cerca di qualcosa di gratificante nell'immediato, perché è dove tu hai il tuo interesse, diciamo, di trarre un giovamento. Mentre invece se hai una bassa preferenza temporale, significa che sei disposto a rinunciare a qualcosa oggi perché guardi a medio-lungo termine. Diciamo che oggi io credo che la cultura, a partire dal mondo diciamo finanziario, economico-finanziario, ma secondo me questa cultura, questo modo di pensare pervade un po' a 360 gradi un po' tutti gli aspetti della nostra vita. Noi siamo culturalmente spinti ad avere una bassa preferenza temporale.
Aspetta, bassa non vuol dire...
Scusami, una alta preferenza temporale. Cioè preferiamo avere una gratificazione oggi che è immediata invece di guardare a medio-lungo termine.
Che poi questo discorso qua sì. Sembra sempre la solita storia, no? E no, perché noi una volta, ai nostri tempi, sapevamo aspettare, invece adesso voi... No, cioè non voglio che risuoni assolutamente così, però in qualche maniera è vero che tutto vicino a noi, cioè viviamo in un mondo piuttosto semplice, cioè trovo, io sto ristrutturando il furgone ed è semplice ordinare i pezzi, cosa che insomma io vengo da Roma, quindi non è che vengo dal paesero della Basilicata come adesso, che il paesero non si trova quasi niente, quindi ordini quasi tutto online. Ma mi ricordo quando stavo a Roma, per comprare gli sganci rapido in titanio sembrava che dovessi fare una cosa, cioè non esisteva negozio a Roma che ce l'avesse. Dove sono andato a Faenza una volta per comprare sta roba
da Roma.
Vabbè, cioè ero in giro per altre cose, però insomma semplicemente dire, siamo abituati in tutto, la comunicazione, uno si scrive alle lettere, non tantissimo tempo fa, ecco, diciamo 30 anni fa ti scrivevi una lettera, ci metteva un po' di giorni per arrivare, poi aspettavi la risposta, insomma era tutto molto, una vita molto più lenta, e quindi anche eravamo abituati ad un'attesa maggiore. Abbiamo velocizzato con le email, che comunque rimane una comunicazione piuttosto asincrona, cioè io scrivo poi aspetto che mi rispondi, ma invece con la messaggistica appunto istantanea, i vari WhatsApp, Telegram e compagnia bella, ci siamo abituati invece a perché non mi risponde? Perché non mi sta rispondendo? Ma ha letto? Cioè è assurdo, che voglio dire,
spunte blu,
esatto, io ho levato qualsiasi tipo di notifica, qualsiasi tipo di spunta, e che ha voglia che prima che rispondo, infatti mi dispiace per chi mi scrive e poi attende magari 2-3 giorni, anche una settimana che rispondo, non è che non voglio rispondere, è che non ci guardo, oppure magari non ho una cosa da rispondere immediata, cioè a volte ci devo pensare, che ne so, e quindi come giustamente dici tu è una cultura che ci ha portato sempre di più a non saper aspettare, no? Quindi ad avere un'alta preferenza temporale.
Esatto. Secondo me, ma giusto per chiudere, dopo escludiamo la questione un po' più economico-finanziaria, eccetera, però per capire il parallelo, perché il parallelo nasce da lì, nell'ambito finanziario abbiamo visto, cioè, diciamo, periodi di alta inflazione, no? E adesso siamo comunque in un periodo di media, gli ultimi anni sono stati di medio-alta inflazione. L'inflazione, ad esempio, perché è calzante, perché ti fa in modo che io mi spaventi del risparmio, perché mi viene eroso,
okay.
E quindi spinge la mia mentalità a consumare oggi piuttosto di risparmiare, no? Perché se io consumo nel divertimento, ad esempio, no? Consumarsi nel divertimento, tu godi di un qualcosa che dal momento in cui ne hai goduto hai tratto il piacere, il massimo piacere possibile, ma nessuno ti può portare via quella cosa, quel piacere lì, perché l'hai già vissuto e hai speso quel denaro per quel piacere, mentre invece se tu risparmi, il risparmio è un qualcosa che vivi sempre col terrore che ti venga portato via, tra virgolette, no? Perché o eroso dall'inflazione o che te lo rubano, che qualsiasi cosa, è qualcosa da coltivare, se vuoi, no? Da preservare, da nutrire anche, certo, passatemi il termine, perché mi aiuta a trasportare il concetto economico in qualcosa che si può applicare a tutti gli ambiti della nostra vita.
Giusto una cosa, per i più acerbi, per chi non ci avesse chiaro il concetto di inflazione, abbiamo parlato tante volte, però insomma non mi aspetto che tutti quanti abbiano ascoltato ogni singola parola che è stata detto qua nel podcast. Ecco, l'inflazione, perché io pochi anni fa non sapevo bene cosa volesse dire. L'inflazione vuol dire che una progressiva perdita del potere d'acquisto. Cioè, se oggi con 5 euro ci compri una cosa, magari fra 2, 3, 4, 5 anni ci vogliono 6, 7 euro. Con quei 5 euro non ce la compri più quella cosa. L'esempio proprio banale è quello del caffè, no? Al bar, che dal Covid a oggi siamo passati a circa 80 centesimi, 1,20 euro. Ecco, almeno dalle mie parti. Coltivare una pianta di caffè, macinarla, tutto il processo, eccetera, i chilometri che vengono fatti con i camion per portarlo, eccetera, eccetera, questo è rimasto invariato, no? Cioè ci vogliono sempre quei chilometri lì di trasporto. Però ci vuole, siccome il denaro ha un valore inferiore, ci vogliono più soldi per la stessa cosa. Così che appunto se tu metti 100 euro in banca, se siamo in periodo medio-alta inflazione come adesso, quei 100 euro non valgono più 100 euro, varranno 90, varranno 80, cioè è così grave, diciamo, il deprezzamento. Così che uno dice, vabbè, questi 100 euro li spendo subito per una lavatrice, così ce l'ho e basta.
Esatto, E sì, questa cosa qua trasportata su un qualcosa di più umano, se vuoi, di un po' più, più profondo, secondo me evidenzia che la cultura, diciamo, che noi respiriamo passa da questa cosa un po' più economico-finanziaria, ma si traduce in migliaia di altre cose. Per esempio, tante volte parliamo, no, di specialmente noi più giovani, che non sappiamo scegliere, no? Scegliere definitivamente, scegliere fino in fondo qualcosa, è perché c'è la paura di della rinuncia, no? La paura del dire no a qualcosa. Uh-huh. E secondo me il principio di fondo è sempre lo stesso, che è meglio avere, no, un piccolo successo oggi senza investire in un progetto bello, grande, profondo, che ti prende a 360 gradi e che sai che ti fa chiudere tutte le altre porte, perché abbiamo paura dei no che diciamo, no? Del rischio, sì, che comporta nutrire, coltivare una strada, del sacrificio che,
sì,
comporta,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
E secondo me, in realtà, la radice, anche se vogliamo cristiana, giudaico-cristiana, come la dicono di solito, culturale, in realtà è una matrice che come si può dire, allunga talmente tanto la nostra preferenza temporale, a tal punto che poi sei spronato a negare tutto te stesso, perché la vita di oggi ha un significato nullo nell'ottica della vita eterna, no?
Certo, sì,
quindi
sì.
Noi diciamo, in realtà, come si può dire, l'onda anche culturale che sta alla base delle nostre società dovrebbe portare con sé più che altro la questione di una bassa preferenza temporale, no? Di saper vivere la rinuncia dell'oggi anche con uno spirito di sacrificio, eccetera, perché si ha davanti un qualcosa di più grande. E invece oggi, secondo me, anche in una società molto consumistica, che ti spinge molto al consumo, questa cosa qua è sparita fondamentalmente.
Sì, no, è così. Beh, una cosa che non ho mai pensato fino a questo livello, che effettivamente la cultura cristiana è, diciamo, è il top della bassa preferenza temporale, perché dice: io posso perdere tutto oggi per l'eternità, ecco. Questa è una roba, cioè è il top, diciamo, è il massimo della bassa preferenza temporale, cioè più di questo non c'è, cioè più di dire uccidimi pure oggi, tanto ho l'eternità di fronte a me, o posso perdere, sì, sì, tutto oggi perché tanto di fronte a me ho l'eternità, questo sicuramente non ci ho mai pensato. Però una cosa che volevo dire, che magari, no, è un aspetto ovvio, no, però vale la pena secondo me ricordarlo, comunque dirlo esplicitamente, è che le grandi opere potrebbero essere di architettura, il Colosseo, San Pietro, potrebbero essere grandi progetti scientifici o filosofici, o scrivere un libro, ecco, sono tutte cose, o imparare un'arte, cioè un'arte nel senso, non so, un mestiere, ecco, di artigianato per esempio, o diventare medico, qualsiasi cosa, diciamo, di più grande richiede necessariamente una bassa preferenza temporale, perché non, per poter realizzare un'opera come appunto il Colosseo, sono necessarie delle risorse incredibili e anni di lavoro, che quindi chi, diciamo, ha pensato, si è seduto lì sul Palatino e ha detto: ammazza, qua ci starebbe proprio bene un bello stadio di quelli grossi. Comunque, cioè, non deve essere stato un pensiero a cuor leggero, no? Come investimento, cioè, magari l'imperatore l'ha pure detto a cuor leggero, ma chi poi si è messo nella pratica a pensarlo, a architettarlo, a progettarlo, a trovare risorse, eccetera, eccetera, sicuramente aveva un orizzonte di tempo che secondo me per noi è impensabile, no? Non so quanti anni ci è voluto per costruire il Colosseo, ma penso decine di anni. Non lo so quanti anni, cioè un po' come la Salerno-Reggio Calabria, però ecco, diciamo, per altri motivi. È impressionante questa cosa qua, no? Io anche ragionavo guardando alcuni palazzi fine 800 di Roma, no? Verso le strade così, vicino alla stazione, non proprio il centro, ma diciamo il centro allargato. E guardo i palazzi e vedo i decori che ci stanno, no? Le decorazioni intorno, che ne so, alle finestre, sotto al tetto, ma anche in paese qui da noi in Basilicata. Vedo, che ne so, come sono fatti i tetti, no? Come sono decorati, come sono, quanti diversi strati e livelli di cose ci sono, no? Che non sono prettamente necessari, ma sono belli effettivamente, no? Sono proprio fatti, c'è proprio un artigianato bello dietro, no? E ragionavo che, cavolo, cioè, se tu fai, capito, quello e quell'altro ancora, il coppo messo così, il coppo rovesciato, il contorno così, questa, cioè ci vuole tempo e soldi per fare una roba del genere, piuttosto che fa il muro dritto e metterci sopra la tegola, fine, come facciamo adesso. Adesso le case tra virgolette sono brutte, o comunque non hanno quel fascino, no? Della, quella cura che c'era nelle case vecchie, perché non, cioè, le case le tiriamo su in maniera molto più rapida ed economica, che non è necessariamente una cosa cattiva, però cioè, se tu vuoi fare una cosa particolarmente curata, ci vuole tempo, è un investimento.
C'è una lo spot di una famosa brand di pasta dice: per fare cose buone ci vuole tempo.
Ci vuole tempo. Eh no, è così.
E diciamo che no, questo non per dire che il fatto che per una cosa ci voglia, cioè non è, il nesso non è che se per una cosa ci vuole tanto tempo, allora vuol dire che è una cosa bella e buona, però vuol dire che spesso per avere delle cose belle e buone ci serve tanto tempo. Da non confondere causa con conseguenza.
Sì.
Perché non significa che il ponte di Messina sarà il miglior ponte,
no,
del mondo, capito? Perché c'è avuto tempo.
Politicamente mi posso anche schierare in questo momento qui sul podcast ufficialmente: io sono contrario al ponte sullo stretto di Messina. Basta, l'ho detto, potete scrivere agli altri. Francesco Rao è contrario, basta, l'ho detto.
Hai un'alta preferenza temporale allora?
Perché no?
Perché ci vuole tempo.
Che mi sembra una cacata. È tanto bello lì quando arrivi che non c'è sta niente. Comunque, no, volevo dire che una cosa. Invece c'è bassa preferenza temporale a non voler fare il ponte, perché ti godi il fatto di passare sullo stretto, c'è cioè quel fascino di arrivare sull'isola, cioè quella è bassa preferenza temporale. Detto questo, passiamo a invece quell'argomento che mi sta più a cuore, a me, connesso a tutto questo, che, come ho detto un episodio fa o due episodi fa, sto leggendo sto libro Deep Work, che parla della concentrazione, e concentrazione profonda, che lo trovo estremamente interessante. Nulla di nuovo, però ecco, diciamo, secondo me mette insieme dei pezzi che quando li metti insieme sembrano ovvi, però sono ragionamenti che oggi non sono fuori moda. E c'è una citazione del mio scienziato preferito, no? Richard Feynman, che dice, c'è proprio questo estratto, no? da un colloquio che diceva Feynman, e lui dice: fare fisica ad alto livello è molto difficile, ci vuole molto tempo, cioè per portare avanti un progetto e arrivare in fondo ci vuole tanto tempo. Per questo motivo io credo che se uno debba fare fisica, ricerca, non può fare nient'altro. Ma lui intendeva che nella vita accademica ci sta la ricerca e poi ci sono tutte le attività accademiche di insegnamento, insomma, il consiglio d'istituto, il consiglio di facoltà e tutto il resto, no? Un sacco di scocciature amministrative, burocratiche. E quindi lui diceva: io adesso ho adottato una nuova strategia in cui io dico che sono irresponsabile. Quindi ogni volta che mi invitano in qualsiasi consiglio, in qualsiasi cosa, io dico: no, ma io non lo posso, io sono irresponsabile, non lo posso fare, sono irresponsabile. Questa era una sua proposito di piano di battaglia, una sua strategia di routine in qualche maniera per preservare il suo tempo di lavoro e di concentrazione. Non so se mi sono spiegato, cioè il meccanismo era: io dico, io sono irresponsabile, così che non posso ricoprire nessuna carica. Esatto, non posso ricoprire nessuna carica burocratica o di insegnamento. Ma insegnamento, cioè lui si dava degli spazi, vabbè, però insomma, nessuna carica burocratica, perché sono irresponsabile. Quindi non si faceva più la domanda, ma forse se mi organizzo bene riesco a farlo. Dice no, sono responsabile, non lo posso fare. E questo lo faceva, che uno potrebbe dire sì, bravo, così gli altri, le fregature si devono prendere gli altri. Ma no, ma non è così, perché non tutti hanno la voglia e la capacità di concentrarsi e di lavorare in quel modo come Feynman. Quindi Feynman è giusto che faccia una roba del genere. Se tu sei un fisico average, nella media, non ci fa niente se in qualche maniera ti dedichi anche a quello, perché comunque la tua concentrazione massima porta risultati nella media, ecco, diciamo così. Sì. È chiaro che anche tu, se ti concentri al massimo, porti risultati migliori, però forse non fai la differenza, no? È un po' la regola dello sport, cioè al Tour de France non tutti possono vestire la maglia gialla, quindi se tu non hai chance di vestire la maglia gialla è meglio che fai il gregario, cioè, ha più senso, ecco, diciamo, nell'economia della gara e della tua squadra, eccetera eccetera. Comunque, quindi non è un giudizio offensivo, è un'analisi dei fatti, insomma, senza che nessuno se la prenda. Però ecco, è importante questa cosa qui, no? Che Feynman diceva di no a tutto, mettendosi anche comunque in situazioni tra virgolette sconvenienti, no? Di antipatia anche all'interno della facoltà, pur di preservare uno spazio protetto per poter essere concentrato. Perché essere concentrati, proprio nel libro, no? Come si chiama? Newport, lui, no? La torre, non mi ricordo più. Quello di minimalismo digitale.
Sì, Carl Newport. Sì, sì, Carl Newport.
Ecco, lui diceva, come mai i migliori risultati vengono raggiunti attraverso una concentrazione profonda e ininterrotta? Tra l'altro c'è anche una spiegazione biochimica, questa è una cosa che mi ha fatto andare in fissa. Cioè, praticamente, non so se vi capita mai di fare lavori ripetitivi. L'altro giorno ho spelato dei fili elettrici, no? Dovevo spelarli e metterci capicorda. E siccome erano una decina, il lavoro può essere un po' tedioso in qualche maniera. E mi sono reso conto che per me era più semplice spelarne 10 e poi mettere i capicorda a 10 piuttosto che spelare e mettere capocorda, spelare e mettere capocorda, spelare e mettere... Capisci, questi lavori qua, non so se vi capita mai farli,
sì,
no?
Sì, 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 sì.
E dici, come mai, che mica sono una macchina, che è meglio che faccio le cose, no, in serie? E invece c'è una spiegazione biochimica. La spiegazione biochimica è che c'è la mielina, non mi ricordo più come si chiama.
Ah, questa mi è nuova.
No, è molto interessante. Cioè c'è una sostanza adiposa, praticamente, che è veramente elegantissima come cosa. Cioè, il ragionamento funziona attraverso connessioni elettriche tra i neuroni. D'accordo? Questo è abbastanza chiaro, no? Perfetto. Sì, sono connessioni elettriche. Quindi una connessione elettrica come funziona meglio? Quando è isolata o quando invece ha interferenze di altra elettricità da altre parti? Non so se vi è mai capitato che vi casca un cacciavite sopra una batteria e che per sbaglio tocca i poli positivi, cioè lo saldi quel cacciavite. Sì, fa il cortocircuito e lo saldi quel cacciavite, là dove sta, se squaglia. Quindi è molto importante che ci sia isolamento elettrico. Allora, quando una connessione neuronale è molto utilizzata, viene ricoperta da questa, mi sembra, mielina, che è un
appunto, isolante,
è una sostanza adiposa
biochimico,
esatto, che è un isolante. Quindi questa cosa vuol dire che se tu fai un lavoro, mettiamo che in un lavoro ci vogliono 4 ore di concentrazione per farlo, se tu le fai queste 4 ore, le fai tutte di fila, è molto diverso se tu lo fai un'ora e poi ti distrai con Instagram, un'ora e poi ti distrai con WhatsApp, un'ora e poi ti distrai con l'email. Poi magari fosse un'ora che stai concentrato. Sei 10 minuti WhatsApp, 10 minuti email, 10 minuti Instagram, 10 minuti TikTok, 10 minuti telefono, 10 minuti... Ecco, anche se il tempo totale è comunque 4 ore, c'è una differenza abissale sull'efficacia e l'efficienza del tuo lavoro. E anche la soddisfazione personale. E quindi, ecco, Feynman, capisci, crea delle barriere per poter vivere in maniera avere, proteggere, ecco, la sua bassa preferenza temporale per avere degli spazi per concentrazione profonda e prolungata. Quindi come mai nella società in qualche maniera non viene apprezzato questo tipo di lavoro? Facevo l'esempio degli open space negli uffici, no? L'open space è proprio, è il dramma, capito? L'open space è che dice, cioè viene capito, esaltata la spontaneità della comunicazione, dell'interagire, no? Tutto così, tutto molto smart, tutto molto veloce, così. Ma in realtà
non c'è melina, non c'è niente,
c'è solo una grande caciara. Ti sembra che tu fai più cose perché stai lì e giri come una trottola, ma sei soltanto tanto impegnato, ma non sei efficace poi nel lavoro. Dice, come mai negli ambienti di lavoro comunque si predilige questo tipo di attività rispetto a che ognuno ci abbia il suo luogo per poter stare concentrato? È semplicemente che tante volte si predilige la cosa più semplice, non necessariamente la cosa migliore.
Scusa, forse la cosa più facile.
Sì, semplice.
Perché semplice...
Hai ragione, ha ogni diverse implicazioni, hai ragione, più facile. La cosa più facile è che se buttiamo tutti là, che magari non ci volete lavorare e quindi te fa una chiacchiera, e però magari, capito, esce fuori, magari non ci volete farlo da solo, chiedi una mano a un altro. Facevo anche l'altro esempio delle email, forward delle email al gruppo di lavoro. Che ne pensate? E c'è sta gente che si legge tutte le email e deve dire che ne pensa. E sai che cioè tu che ti è arrivata questa email, mandi il forward, che ne pensate, ci hai messo 5 secondi. E sbologni la rottura di palle agli altri che stanno lì e ci devono pensare. Se magari dicevi, non so, che ne pensate di... possiamo rientrare in questo budget con questa proposta? Che ne so. Cioè se tu sei specifico, ci metti un po' più di tempo, no? A scrivere, sì, l'email... anche gli altri in qualche maniera potranno dire sì, no, che ne so, per dire, fare sempre un esempio che faceva nel libro. Quindi la bassa preferenza temporale è una cosa difficile in qualche modo, che va contro la natura così di facilità
biochimica, no?
Sì, biochimica, nel senso che noi l'uomo, il livello fondamentale dell'uomo è lo stravacco, cioè dico sempre, no? Divano, birra, partita. Cioè questo è il top proprio, questa è la massima ambizione, soprattutto di un maschio, questa è la massima ambizione. Che non, se non è sollevato da altri tipo di priorità in qualche maniera, purtroppo siamo fatti così, insomma. È l'atomo di idrogeno dell'uomo, è il divano, ecco. Cioè il livello più basso, più semplice, è il divano proprio. E quindi sì, invece ci vuole un lavoro, per uno sforzo, una fatica per ritagliarsi dei tempi di alta concentrazione e quindi vivere appunto con una mentalità di bassa preferenza temporale. Però lì, capito, è proprio il fatto di cioè ti ci devi mettere, capito? Devi dire, cavolo, aspetta un attimo, c'ho 10 cose sul tavolo, come mi devo organizzare, come devo pensare, come devo agire. È importante mettere sul tavolo anche questa cosa qua, della bassa preferenza temporale, e preservare momenti, appunto, cose che abbiano un più ampio respiro.
È uno sforzo che vince quando hai di fronte l'obiettivo che stai cercando di raggiungere, secondo me. E tutto questo, mi permetto di dire, secondo me, anche se magari può sembrare un po' campato, così un discorso un po' filosofico, campato per aria, ma secondo me ha un legame molto stretto con la pienezza dell'essere uomini. Perché sai quanto tante volte abbiamo parlato, no, delle domande profonde e di come siamo pieni di palliativi, no? Che rispondono, sì, a queste domande, può essere il gioco, l'alcol, la pornografia e così via.
Certo.
Ecco, i palliativi sono un esempio lampante di alta preferenza temporale, no? Perché sì, ti gratificano nell'immediato, la cosa più, una delle più lampanti, perché secondo me è anche quella più problematica forse, che cui si scontra l'uomo oggi, no? Ed è semplice da capire, è la pornografia. la pornografia è proprio una gratificazione immediata, che ti permette di non avere nessuno sforzo per avere, diciamo, lo stesso piacere chimico che puoi avere in un rapporto, ma bypassa e taglia tutto il processo, no? Che ti fa crescere umanamente, il processo di un corteggiamento, di costruire una relazione profonda con una persona, eccetera, fino a quello che noi diciamo sempre, no? Essere il senso pieno dell'uomo, dare la propria vita. E quindi la bassa preferenza temporale è proprio quella che fa parte dell'uomo che sa donare la vita, no? E che dà pienezza alla sua vita, perché sa rinunciare fino a tutto se stesso per qualcosa di più grande. E quindi abbiamo l'opposto dal senso pieno del dare la vita che si oppone ai piccoli palliativi, e l'uno sta all'altro come la bassa preferenza temporale sta all'alta, in questo senso, no?
Ah, bello,
questo secondo me ritorna anche sulla questione di cui accennavamo prima, anche del cristianesimo, eccetera, perché l'alta preferenza temporale è estremamente egoista, poi, no? Perché tu orienti tutto pienamente al tuo piacere e al tuo piacere immediato, mentre invece dare la vita richiede una bassa preferenza temporale. È una cosa molto intuitiva anche magari sullo sport, no? Se tu vuoi ottenere, se vuoi diventare pallone d'oro, devi tagliare, devi accettare le rinunce e quindi vedere tutto nell'ottica di una bassa preferenza temporale. E quando tu sai guardare dove vuoi arrivare, allora riesci ad accettare tutte le rinunce che stai dando. Però in definitiva siamo fatti per amare, e l'amore ha una bassa preferenza temporale.
Questa cosa è molto molto interessante, molto bella, mi piace tanto come l'hai detta, e secondo me va proprio al centro della questione. Cioè, riporta tutto poi al discorso sull'essere uomo e diventare uomini e imparare a dare la vita. Cioè, se nessuno darebbe la vita, se uno avesse un'altra, cioè tutti quanti scapperebbero. Uno dà la vita soltanto perché capisce che c'è qualcosa di più grande. Ma è un discorso molto profondo, che io vorrei soltanto sottolineare l'ultima cosa, che va coltivato. È qualcosa da coltivare. Ecco, la prossima volta che ti trovi di fronte a una scelta, che potrebbe essere semplicemente se mettere a posto il giardino, sbagarti sul divano, cioè non c'è niente di male che uno è stanco e io sono andato a fare la legna, ero distrutto, quindi cioè, va benissimo sbagarsi sul divano. E il riposo fa parte veramente del nostro ciclo, no, di vitale. Però ecco, essere in qualche maniera consapevoli di tutto questo, e appunto anche quando uno deve fare un investimento, intendo non un investimento necessariamente economico come le azioni, ma un investimento perché, non so, devi acquistare qualche cosa per la casa, per la macchina, per il lavoro o quello che sia, è importante, no, pensarlo in un'ottica a più ampio respiro, ecco.
Come educarsi a una bassa preferenza temporale nel quotidiano? No, magari qualche spunto. Alla fine il concetto è, cioè, secondo me, se il primo step è quello del mondo da cui proviene la bassa preferenza temporale, cioè il risparmio economico, perché il risparmio economico può esserci solo se tu rinunci a qualcosa oggi per un qualcosa di più grande domani, no?
Questo tra l'altro va anche nel cibo, no? Cioè, per esempio, mettiamo che tu vuoi perdere peso, però non rinunci al pezzo di carne in più, al dolce in più, allo sfizio in più, allo spuntino in più. Secondo me, a me vengono in mente soltanto due spunti, poi sicuramente ce ne sono altri mille. Non, devo dire la verità, non ci ho pensato, ecco, quindi, però due cose ce l'ho chiare. Quindi dico quelle. La prima cosa è che è importante, su qualsiasi scelta stiamo prendendo, ascoltarsi profondamente. Cioè, se tu fai lo spuntino e sai che vuoi dimagrire, cioè, se non sei completamente dissociato, dentro lo senti che stride. Ecco, quindi imparare ad ascoltare quelle voci, che non è il senso di colpa, non c'entra niente qua il senso di colpa, ma piuttosto sono dei campanelli d'allarme, no? Se tu fai una bastardata a uno, non è che è quello che senti il senso di colpa, è la tua coscienza che dice che sei in fine la mignotta, voglio dire, ecco, imparare ad ascoltare quelle voci, cioè non soltanto di azzittirle, né da una parte né dall'altra, cioè nel senso che a volte queste voci ti dicono che ti devi riposare, che hai bisogno di fermarti. Ecco, quindi imparare ad ascoltarsi, questo secondo me è importante, e non semplicemente andare a testa bassa senza ragionare, imparare a ragionare, imparare a farsi le domande giuste, profonde, non aver paura di guardare dentro, ecco. Quindi questo qui è un punto secondo me importante. E il secondo punto importante è un po' quello di Feynman, cioè imparare a proteggere con la vita ciò che è importante per te proprio. Lascia perdere tua moglie, i tuoi figli, la tua nazione o quello che sia, il tuo paese, non so. C'è un concetto da capire qui che è semplicissimo eppure è così duro a volte da portare avanti, che nulla di ciò che per te è importante potrà prosperare se viene abbandonato a se stesso. È come una pianta, la devi curare, se non la vuoi potare comunque ti devi preoccupare che il terreno sia buono, se il terreno non ce lo vuoi aggiungere comunque la devi innaffiare, o comunque ti devi preoccupare di averla messa in un posto adeguato, comunque la devi recintare perché non ci sono i cinghiali. Cioè il punto è questo, che la cura è protezione, e questa protezione è necessaria affinché le cose importanti della tua vita possano fiorire e prosperare. È chiaro che se tu non metti delle barriere, lasci la porta aperta, qualsiasi collega che passa là viene là e rompe scatole, invece tu magari hai bisogno di quelle 2 ore di essere concentrato, ed è quello il contributo che sei chiamato a dare oggi, che quelle 2 ore sei concentrato. No, ma dopo sembra che sono scorbutico con gli altri e che non sono di compagnia. Certo, non sei di compagnia in quelle 2 ore, quando sarà da essere di compagnia sarai di compagnia, insomma. Queste cose sono le mie 2 cose, secondo me, importanti.
Sì, io aggiungerei solo un canale spesso per educarsi a questa cosa, lo sport, gli esempi che avevamo fatto prima. E forse un parallelo un po' come con l'alimentazione, che tu hai accennato prima, e quindi saper entrare e farlo possibilmente con il gruppo, no? Cioè, per esempio, nello sport, lo sport di squadra o l'allenatore è qualcosa che ti stimola molto a riconoscere la rinuncia all'alta preferenza temporale.
Sì.
O anche discutere, magari anche una possibilità di discuterne nei gruppi, nelle proprie amicizie più intime, e farsi accompagnare in questo.
Bello, sì, mi piace. Beh, dai, direi che abbiamo scavato abbastanza. Poi, ecco, se qualcuno sente di aggiungere oppure vuole, ecco, condividere qualche pensiero che ha, ci può mandare un'email a scrivi@realman.it e, insomma, con tempi di risposta con bassa preferenza temporale.
insomma, decisamente.
Diciamo, comunque apprezziamo tutti i messaggi che ci inviate, assolutamente. Ecco, veramente a volte siamo lenti nel rispondere, o magari anche non abbiamo risposto, ma non perché non ci interessa, ma perché magari o non sappiamo cosa rispondere, o perché appunto a volte è così, cioè a volte non sa cosa rispondere. E vabbè, va bene, Manu, grazie, molto interessante, mi è piaciuto questo argomento di oggi.
Esatto, e per concludere, studiate Bitcoin.
Bitcoin è
per capire una bassa preferenza temporale.
È un argomento interessante a questo punto di vista. Va bene, allora ci vediamo la prossima settimana, ogni mercoledì un nuovo episodio. Buona settimana a tutti.
Ciao.
Ciao.